Michele Neri legge Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino di Carlo Collodi. Prima puntata. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastro Antonio. Se non che tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia, per via della punta del suo naso che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena Mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: «Questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino!» Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a digrossarlo. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile che disse rammaricandosi: «Non mi picchiar tanto forte!» Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Mastro Ciliegia. Girò gli occhi sbarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. O dunque?
«Oh, ho capito»,
disse allora ridendo e grattandosi la parrucca.
«Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare!»
E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno.
«Oi! Tu m'ha fatto male!»
gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta Mastro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua ciondoloni fino al mento come un mascheron da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento:
«Ma di dove sarà uscita questa vocina che mi ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva! Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino! Io non lo posso credere! Questo legno, ecco qui, è un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli! O dunque che ci sia nascosto dentro qualcheduno! Se c'è nascosto qualcheduno, tanto peggio per lui! Ora l'accomodo io!»
E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò due minuti e nulla. 5 minuti e nulla. 10 minuti e nulla.
«Oh, ho capito»,
disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca.
«Si vede che quella vocina che ha detto voi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare!»
E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio. Intanto Posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo:
«Smettila, tu mi fai il pizzicorino sul corpo!»
Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurato e perfino la punta del naso, di paonazza com'era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura. In quel punto fu bussata alla porta.
«Passate pure!»
disse il falegname senza aver la forza di rizzarsi in piedi. Allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo, il quale aveva nome Geppetto. Ma i ragazzi del vicinato, quando lo volevano far montare su tutte le furie, lo chiamavano col soprannome di Polendina, a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla Polendina di Gran Turco. Geppetto era bizzosissimo. Guai a chiamarlo Polendina! Diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo.
«Buongiorno, Mastro Antonio», disse Geppetto. «Che cosa fate costì per terra?»
«Segno l'abaco alle formiche».
«Buon pro vi faccia!»
«Chi vi ha portato da me, compare Geppetto?»
«Le gambe! Sappiate, Mastro Antonio, che son venuto da voi per chiedervi un favore».
«Eccomi qui, pronto a servirvi»,
replicò il falegname rizzandosi sui ginocchi.
«Stamani m'è piovuta nel cielo un'idea».
«Sentiamola!»
«Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. Che ve ne pare?»
«Bravo Polendina!»
gridò la solita voce che non si capiva di dove uscisse. A sentirsi chiamar Polendina, compare Geppetto diventò rosso come un peperone dalla bizza e, voltandosi verso il falegname, gli disse imbestialito:
«Perché mi offendete?»
«Chi vi offende?»
«Mi avete detto Polendina!»
«Non sono stato io! E sta a vedere che sarò stato io! Io dico che siete stato voi!»
«No!
Sì!
No! Sì!»
E riscaldandosi sempre più, vennero dalle parole fatte e, acciuffatisi fra di loro, si graffiarono, si morsero e si sbertucciarono. Finito il combattimento, Mastro Antonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di Geppetto e Geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname.
«Rendimi la mia parrucca!»
gridò Mastro Antonio.
«E tu rendimi la mia, rifacciamo la pace!»
I due vecchietti, dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita.
«Dunque, compare Geppetto!»
disse il falegname in segno di pace fatta.
«Qual è il piacere che volete da me?»
«Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date?»
Mastro Antonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno dette uno scossone e, sgusciandogli violentemente dalle mani, andò a battere con forza sugli stinchi impresciuttiti del povero Geppetto.
«Ai! Gli è questo bel garbo, Mastro Antonio, che voi regalate la vostra roba! Mi avete quasi azzoppito!»
«Vi giuro che non sono stato io!»
«Allora sarò stato io!»
«La colpa è tutta di questo legno!»
«Lo so che è del legno, ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe!»
«Io non ve l'ho tirato!»
«Bugiardo!»
«Geppetto, non mi offendete, se no vi chiamo Polendina!»
«Asino!»
«Polendina!»
«Somaro!»
«Polendina!»
«Brutto scimmiotto!»
«Polendina!»
a sentirsi chiamare Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi, si avventò sul falegname e lì se ne dettero un sacco e una sporta. A battaglia finita, Mastro Antonio si trovò due graffi di più sul naso e quell'altro due bottoni in meno al giubbetto. Pareggiati in questo modo i loro conti, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e, ringraziato Mastro Antonio, se ne tornò zoppicando a casa. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice. Una seggiola cattiva, un letto poco buono, un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto. E accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino.
Che nome gli metterò?
Si disse fra sé e sé. Lo voglio chiamare Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora incominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua maraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito: «Occhiacci di legno, perché mi guardate?» Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso. Ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere e cresci, diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo.
«Smetti di ridere!» disse Geppetto impermalito,
ma fu come dire al muro.
«Smetti di ridere, ti ripeto!»
urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino.
«Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca!»
E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era mai stato in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio gli disse:
«Birba d'un figliolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancare di rispetto a tuo padre!»
«Male, ragazzo mio, male!» E si riasciugò una lacrima. Restava sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivargli un calcio sulla punta del naso.
«Me lo merito!»
disse fra sé e sé.
«Dovevo pensarci prima. Ormai è tardi!»
Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra sul pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi. E Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e, battendo i suoi piedi di legno sull'astricato della strada, faceva un fracasso come 20 paia di zoccoli da contadini.
«Piglialo! Piglialo!» urlava Geppetto.
Ma la gente, che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva, rideva e rideva da non poterselo figurare. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli, per sorpresa, fra mezzo alle gambe e fece fiasco. Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri. E lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi, ma figuratevi come rimase quando, nel cercargli gli orecchi, non gli riuscì di poterli trovare. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e, mentre lo riconduceva indietro, gli disse, tentennando minacciosamente il capo: «Andiamo a casa. Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti». Pinocchio, a questa antifona, si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì d'intorno e a far capannello. Chi ne diceva una, chi ne diceva un'altra.
«Povero burattino!» dicevano alcuni.
«Ha ragione a non voler tornare a casa!»
«Chi lo sa come lo piccherebbe quello maccio di Geppetto!»
E gli altri soggiungevano malignamente: «Quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno coi ragazzi!»
«Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi!»
Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel pover'uomo di Geppetto, il quale, non avendo parole lì per lì per difendersi, piangeva come un vitellino e, nell'avviarsi verso il carcere, balbettava singhiozzando:
«Sciagurato figliolo, e pensare che ho penato tanto a fare un burattino per bene! E mi sta a dovere, dovevo pensarci prima!»
Quello che accadde dopo è una storia da non potersi credere, e ve la racconterò in questi altri capitoli. Vi dirò dunque, ragazzi, che mentre il povero Geppetto era condotto senza sua colpa in prigione, quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava gambe giù attraverso i campi per far più presto a tornarsene a casa. E nella gran furia del correre saltava greppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni d'acqua, tale quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori. Giunto dinanzi a casa, trovò l'uscio di strada socchiuso. Lo spinse Entrò dentro e appena ebbe messo tanto di paletto si gettò a sedere per terra lasciando andare un gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco perché si sentì nella stanza qualcheduno che fece
«Cri, cri, cri!»
«Chi è che mi chiama?»
disse Pinocchio tutto impaurito.
«Sono io!»
Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su su per il muro.
«Dimmi, grillo, e tu chi sei?»
«Io sono il grillo parlante e abito in questa stanza da più di 100 anni».
«Oggi però questa stanza è mia», disse il burattino. «E se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito senza nemmeno voltarti indietro».
«Io non me ne andrò di qui»,
rispose il grillo,
«se prima non ti avrò detto una gran verità».
«Dimmela e spicciati!»
«Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo. E prima o poi dovranno pentirsene amaramente».
«Canta pure, grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare.
E io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punta voglia e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido».
«Povero grullerello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno giuoco di te?»
«Chetati, grillaccio del malaugurio!»
gridò Pinocchio. Ma il grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversi a male di quella impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce.
«E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane?»
«Vuoi che te lo dica?»
replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza.
«Fra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio».
«E questo mestiere sarebbe?»
«Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo».
«Per tua regola»,
disse il grillo parlante con la sua solita calma,
«tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono sempre all'ospedale o in prigione».
«Bada, grillaccio del malaugurio, se mi monta la bizza, guai a te!»
«Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione».
«Perché ti faccio compassione?»
«Perché sei un burattino e quel che è peggio, perché hai la testa di legno».
A queste ultime parole, Pinocchio saltò su tutto infuriato e, preso sul banco un martello di legno, lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare «cri, cri, cri». E poi rimase lì, stecchito e appiccicato alla parete.